Questo è Oasis, un intero universo virtuale. Si può fare tutto, essere chiunque, senza andare da nessuna parte.
Questo è il trailer di Ready Player One di Steven Spielberg. È un film di fantascienza uscito nel 2018 ma ambientato nel 2045, che anticipa l'evoluzione di alcune tecnologie, soprattutto quelle legate ai videogiochi. Cristina, tu l'avrai visto di sicuro.
Sì, certo, sono andata a vederlo il giorno in cui è uscito nelle sale. I protagonisti sono un ragazzo e una ragazza che nel mondo reale non si conoscono, ma i loro avatar, i profili che hanno creato online, si incontrano in un gioco di realtà virtuale. A un certo punto lui chiede a lei come si chiama, ma l'avatar della ragazza vuole tenere nascosta la propria identità. Non perché abbia paura di deluderlo col suo aspetto reale, ma perché sa che, rivelando i loro veri nomi dentro il videogame, potrebbero essere ascoltati e individuati dai nemici contro i quali stanno giocando.
Senza rivelare troppo della trama, è esattamente ciò che poi accade. Appena il ragazzo spiffera il suo vero nome, i dati connessi, soprattutto quelli degli acquisti online, permettono di rintracciarlo rapidamente. Insomma, commette un'ingenuità clamorosa. Tanto più che la storia si svolge nel 2045, lui dovrebbe saperlo.
Eh sì, il protagonista del film appartiene a quella che sarà la generazione beta, cioè le persone che nasceranno tra il 2025 e il 2040. Mi piace pensare che almeno loro saranno educate alla comprensione e all'utilizzo maturo delle tecnologie. Già oggi, del resto, lasciarsi sfuggire la propria identità online in un contesto simile è una vera e propria follia. I furti di identità e gli attacchi di cybercrime attraverso i videogiochi sono molto comuni.
Insomma, lo avete capito. In questa puntata parleremo di dati, privacy e libertà. Attenzione, il vostro telefono vi ascolta.
Questo è Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica, tra 5, 15 o 50 anni, a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, il primo distretto del benessere in Italia, dove Milano cresce.
Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Ho cofondato Impact School, un'organizzazione per la diffusione delle conoscenze sul futuro. Sono divulgatrice ed esperta di tecnologie emergenti. Ho scritto un libro, Benvenuti nel 2050, e sono una Young Global Leader del World Economic Forum 2019. Insieme a Marina cercherò le risposte giuste alle domande su quello che potrà accadere domani.
Se vi piace giocare online, farete bene a stare molto attenti. Gli attacchi ai siti di gioco sono in crescita esponenziale. Nel 2019 ce ne sono stati 12 miliardi, un numero esorbitante. Li ha contati Akamai, una piattaforma di monitoraggio che raccoglie e analizza dati sulla sicurezza in rete. Il motivo è lo stesso per cui borseggiatori e certi maniaci si concentrano sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Nel gioco online c'è un sacco di gente, di tutti i tipi. Non solo i nerd e gli adolescenti, ma il 37% della popolazione italiana dai 6 ai 64 anni. Il 54% sono uomini, il 46% sono donne. La parità di genere almeno qui è raggiunta.
I videogame oggi permettono di personalizzare ambienti e personaggi e di sfidare in tempo reale altri giocatori connessi in rete nello stesso momento. Questo avviene su grandi piattaforme come PlayStation Network o Xbox Live, basate sul cloud, le famose nuvole che conservano per noi in uno spazio virtuale dati, informazioni e per esempio le foto che scattiamo col telefonino. Ma il bello del gioco, purtroppo, è legato anche al motivo della sua vulnerabilità.
Perché? Che cosa si rischia?
Per personalizzare il proprio avatar o per aumentarne le funzionalità, i giocatori pagano con una carta di credito o un sistema come PayPal. I cybercriminali attaccano i server delle piattaforme di gioco per rubare i loro account e i dati collegati, come il numero della carta, appunto. Una volta violati, questi dati possono essere venduti nel dark web, quella parte di internet a cui normalmente noi utenti comuni non accediamo, e che viene usata anche, ma non solo, per fini illeciti, di solito per fare acquisti non autorizzati. A volte, capita che per avere indietro il proprio account si debba sottostare a dei ricatti, in una spirale di frodi difficile da interrompere.
Come ci si può proteggere da tutto questo?
Uno dei consigli più semplici è utilizzare account creati ad hoc e carte di credito prepagate. E, soprattutto, non rivelare ad altri giocatori i dati del proprio account.
Come invece accade nel film Ready Player One da cui siamo partite, appunto. Il fatto di giocare online con degli sconosciuti, insomma, può essere molto stimolante ma anche molto pericoloso. A questo proposito c'è un intero vocabolario di nuove parole che si sono diffuse negli ultimi anni e che sarà bene imparare a conoscere e soprattutto a gestire per capire cosa può succedere quando si entra in questo mondo. Cyberbullismo è la più famosa. Sta a indicare le molestie attraverso strumenti digitali. Ma esistono tante sfumature di questo concetto. Cyberstalking, per esempio,
sono i contatti persecutori.
Harassment
sono gli insulti.
Trickery
è la diffusione di informazioni imbarazzanti o riservate che magari noi stessi abbiamo rivelato sulla fiducia a qualcuno che si è finto amico per truffarci. Te ne propongo un paio anch'io. Sai cos'è il sexting?
È l'invio di messaggi, foto e video con contenuti sessuali offensivi.
E il grooming?
L'adescamento da parte di pedofili. Segnalare questi comportamenti al team di supporto online del gioco e alla polizia postale è la cosa giusta da fare. Ma più in generale, per imparare a difendersi dai rischi del gioco online sembrerà paradossale, ma bisogna giocare online. Se avete bisogno di un ripasso sui fondamentali della sicurezza in rete o volete insegnarle ai vostri figli, potreste provare Interland, un gioco online interattivo e gratuito di Google. È adatto già per i bambini di 6 anni.
Eh sì, quando si gioca online è importante restare allerta. Così come in generale è importante essere responsabili e consapevoli quando maneggiamo telefonini, computer, tablet e qualsiasi altro oggetto connesso alla rete. Oggi, con l'internet delle cose, sono online anche elettrodomestici, condizionatori, termostati, smart speaker e tutti quegli oggetti che, attraverso lo scambio di informazioni su di noi e sul nostro ambiente, diventano intelligenti, smart, appunto, e ci supportano facendo la lista della spesa in base alle nostre abitudini di acquisto, rispondendo ai nostri comandi vocali per mettere sulla musica, abbassare le luci o accendere il riscaldamento.
Vuoi dire che, oltre al nostro smartphone, dovremmo stare attenti anche alla lavatrice di ultima generazione? Ma com'è possibile?
Beh, ci sono tanti motivi. Potremmo dire che alcuni di questi oggetti in qualche modo ci ascoltano.
Mi fai venire in mente un altro film, Le vite degli altri, che ha vinto l'Oscar nel 2007. Questa volta non si tratta di fantascienza, ma di una storia ispirata alla realtà nella Germania dell'Est, a metà degli anni Ottanta. Racconta di uno scrittore che, come molti berlinesi sotto il regime comunista dell'epoca, viene ascoltato a sua insaputa nella sua casa piena di microspie.
In realtà, oggi la guerra fredda non c'entra un granché, ma con le nostre tecnologie quotidiane succede qualcosa di simile, su scala planetaria, e con obiettivi ben diversi da quelli delle spie tedesche.
Oddio, stiamo prendendo una piega misteriosa. A volte, in effetti, veder comparire dal nulla pubblicità di prodotti di cui stavamo parlando, magari poco prima, con qualcuno, può sembrare più di una semplice coincidenza.
Si spiega con il fatto che i sistemi dotati di assistente vocale, come gli smartphone, gli smart speaker e gli elettrodomestici smart, raccolgono le nostre richieste quando li attiviamo per fare una ricerca online o per soddisfare una curiosità. Individuano così una serie di parole chiave che possono incrociare, ad esempio, con altre ricerche che abbiamo fatto su internet e che sono state memorizzate dai cookies, piccoli file di testo annidati nei siti e per i quali ogni volta che ne consultiamo uno ci viene chiesta l'autorizzazione a far tracciare i dati della nostra navigazione.
E quindi queste parole chiave potrebbero essere usate per determinare quali pubblicità mostrarci?
Esatto. La rete degli annunci collegata a Google, per fare il caso più frequente, è ramificata ovunque nel web. Ed ecco spiegato perché sui social e sui siti in cui navighiamo ci appaiono inserzioni particolarmente mirate. Ecco cosa si intende se diciamo che i nostri device, in qualche maniera, sono uno strumento di ascolto.
Ho capito. Ma allora chi è, diciamo così, in ascolto?
Di sicuro non un essere umano. Le conversazioni sono recepite da algoritmi. Per questo a volte capita che compaiano prodotti che non c'entrano niente. Derivano da un'interpretazione grossolana e approssimativa dei nostri desideri. Con l'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale, però, questo meccanismo si sta via via perfezionando. Diventa pervasivo e ci intrappola in quella che si definisce camera dell'eco.
Che vuol dire?
Vuol dire che veniamo raggiunti solo da proposte su ciò che ci piace o che, presumibilmente, ci interessa. Amazon illustra questo meccanismo con una frase che appare a ogni acquisto e che probabilmente avrai notato spesso. Se ti è piaciuto questo oggetto, amerai anche questo.
Bisogna ammettere che il più delle volte non sappiamo di poter scegliere. Quanti di noi si addentrano nelle impostazioni delle applicazioni o leggono prima di accettare le condizioni di utilizzo o impostano la privacy degli account sui social o negli smartphone? Insomma, è la solita storia. Però non stiamo qui a fare la ramanzina, perché sappiamo bene che difendersi da questo sistema non è affatto facile. Tutto nel mondo digitale funziona grazie ai dati e al flusso delle informazioni. Il diritto alla privacy è un ostacolo allo scorrere di questo flusso e da qui nasce un conflitto che riguarda gli individui, la politica, il sistema economico.
This crisis is real. It is not imagined or exaggerated or crazy.
Questo è Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple. Nel 2018, di fronte al Parlamento europeo, ha detto apertamente che i dati e le riserve di informazioni personali servono ad arricchire le aziende che li raccolgono. È un sistema di sorveglianza, l'ha chiamato proprio così, sistema di sorveglianza, che permette alle aziende di conoscerci meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. E ha aggiunto che chi tra noi crede nel potenziale benefico della tecnologia non deve mettere la testa sotto la sabbia. Ma cosa significa concretamente?
Significa che possiamo informarci bene, spegnere i microfoni, bloccare le pubblicità con la funzione AdBlock, optare per servizi meno personalizzati. In questo modo eliminiamo già una buona parte del problema. Ma comunque non basta, perché oggi non siamo solo connessi, siamo anche interconnessi. Dall'altro lato però, come dicevo prima, qui non ci sono spie da guerra fredda che vogliono informazioni su di noi per ordire un complotto. L'obiettivo dell'ascolto, spesso, è anche quello di far funzionare meglio le app e gli strumenti che usiamo. Prendiamo ad esempio Alexa, uno degli smart speaker più diffusi. Amazon ascolta quello che tu le chiedi e il modo in cui il sistema risponde per verificare se tutto funziona bene o se invece servono dei ritocchi.
Tutto sta allora nel capire cosa succede una volta che questa informazione e questi dati sono stati raccolti. Dove vanno a finire? Quante volte saranno rimbalzati da un server all'altro in giro per il mondo? Per quanto tempo verranno conservati? E soprattutto, saranno informazioni impersonali oppure potranno essere riconducibili a me?
Il punto è che le tracce che lasciamo in rete sono infinite. Conversazioni ascoltate dagli oggetti smart, richieste di motori di ricerca, messaggi in chat, documenti condivisi, spostamenti tracciati dal GPS, acquisti online. Le informazioni sono talmente tante che è necessario creare una protezione ben più ampia e solida del buon senso di ciascuno di noi, o della capacità di impostare gli account e cambiare periodicamente le password. Perché dal marketing al controllo sociale il passo è breve. Per proteggerci davvero sono indispensabili norme come il GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea.
Oggi una delle principali paure dei cittadini è quella per la violazione della privacy. Si è visto con l'introduzione dell'app di tracciamento anti-Covid, la famosa Immuni, che continua a suscitare molte resistenze.
Poi però, appena esce la prima app che ci fa mettere la nostra faccia sul corpo di un altro o di vederci invecchiati di 30 anni, tutti ci buttiamo a usarla senza farci domande.
E ci caschiamo in pieno, perché i veri rischi per la privacy dei nostri dati si nascondono proprio in questi servizi ludici, apparentemente innocui.
C'è un caso che ha fatto storia e rende bene l'idea di come tendiamo a usare due pesi e due misure quando si tratta di privacy. Hai presente quelle app che ci aiutano a tracciare i risultati dei nostri allenamenti quando andiamo a correre?
Mm-hmm.
Per funzionare, queste app seguono il nostro percorso col GPS e lo combinano con il tempo trascorso. In questo modo ci danno indicazioni sull'andatura, ma sono in grado di fornirci anche altre informazioni. Ad esempio, ci mostrano i percorsi preferiti dai runner nella nostra città o ci permettono di confrontare le nostre performance con quelle dei nostri amici. A un certo punto, Una di queste app, Strava, ha pubblicato online una mappa con tutti i percorsi dei runner che la utilizzano nel mondo. Una mappa bellissima, si poteva zoomare il minimo dettaglio. Peccato che alcuni smanettoni si siano accorti in tempo zero che era possibile individuare le singole persone grazie al loro percorso di allenamento, a partire proprio dalla porta di casa. Questa informazione, ovviamente, era corredata dagli orari preferiti in cui si allenavano. Una manna per i ladri di appartamento.
Due pesi e due misure, appunto, come dicevi prima. A parole siamo spaventatissimi dalla violazione della privacy, ma poi non ce ne curiamo affatto quando scarichiamo servizi app per il tempo libero.
Aspetta, perché non è finita. Sempre esplorando la mappa di Strava, qualcuno si è accorto che c'erano dei runner che si allenavano in zone sperdute senza edifici, facendo tutti i giorni lo stesso percorso rettangolare attorno al nulla. Ha fatto 2 più 2 e ha capito che si trattava di militari che correvano intorno a basi segrete dell'esercito degli Stati Uniti, non segnalate sul territorio. Tutte le mattine si allenavano lungo il perimetro col GPS acceso, lasciando serenamente che Strava tracciasse i loro movimenti.
Ale, in questo caso però, una volta che si è capito l'errore, basta correggerlo. Si rinuncia alla mappa e finisce qui. Ma nel caso dell'app di tracciamento per il Covid-19 il tema si fa più serio. Ti chiedo allora, come si fa a difendere la privacy, la nostra libertà di scelta e di opinione e allo stesso tempo godere dei vantaggi delle tecnologie?
Mi verrebbe da dire che è una questione di fede. Per continuare a credere nel potenziale benefico della tecnologia di cui parlava Tim Cook, sentirei Paolo Benanti. Paolo è un frate francescano esperto di etica delle tecnologie e gestione dell'innovazione. Salve Paolo, qual è l'errore più banale che gli utenti fanno in fatto di privacy?
Facciamo un errore di miopia, nel senso che pensiamo che tra noi e il mondo esterno, tutto ciò che tramite internet possiamo raggiungere, da cui siamo raggiunti, ecco, di mezzo, siccome non vediamo niente, pensiamo che non c'è nulla. E in realtà noi abitiamo e usiamo servizi che oggi sono gratuiti, ma che in realtà hanno un costo e che in realtà sono messi in atto anche per produrre un guadagno da chi li sviluppa. Se noi pensiamo a un classico degli ultimi decenni, il navigatore satellitare, se ci ricordiamo quello che accadeva un po' di anni fa, ecco, accadeva che noi pagavamo una retta annuale per poter utilizzare piattaforme di navigazione. Oggi abbiamo sistemi di navigazione sofisticatissimi ed eccezionali sul nostro cellulare, gratuiti appena lo compriamo, già installati. E com'è possibile che quello che una volta costava oggi è gratuito? Ecco perché il modello di business che c'è dietro, perché il modo con cui l'azienda si ripaga i soldi e guadagna, è cambiato. Non è più in base a un abbonamento annuale, ma è basato su quello che possiamo definire una commercializzazione di quelli che sono i dati che noi produciamo mentre utilizziamo il sistema. E allora, se più noi siamo sul sistema, se più dati facciamo ingerire alla pancia di questo sistema, più loro guadagnano, ecco che non solo il sistema sarà disegnato per farci produrre il maggior numero di dati possibili, ma sarà anche fatto per tenerci il più possibile sulla piattaforma. Tutto questo, dal punto di vista della privacy, cioè di quanto dei dati che io produco nuociono o meno alle mie libertà fondamentali, ecco, tutto questo è uno dei grandi temi che noi normalmente non vediamo. Vediamo la grande convenienza di avere un servizio gratuito, non vediamo questi attori, che sono gli algoritmi, che trasformano quel servizio in qualcosa di redditizio per qualche azienda.
A cosa dobbiamo stare più attenti e di cosa invece non dobbiamo avere paura?
Qui vale la vecchia regola che da sempre conosciamo: attenti alle righe piccole. Tutto ciò che in realtà trasforma noi da utenti a fonti di guadagno per queste grandi platform è contenuto nei termini di servizio. Cosa dicono i termini di servizio? Beh, sostanzialmente che possono vendere, rivendere, utilizzare, incrociare tutti i nostri dati per fini commerciali. E la domanda che dobbiamo farci è: che cosa penso di me che possa essere messo sul mercato senza che io ne abbia una qualche forma di danneggiamento personale? io starei molto attento a tutte quelle cose che riguardano, per esempio, le nostre relazioni affettive, quelle che possono essere con i nostri genitori o con i nostri figli. Starei molto attento a tutto quello che ci permette di essere identificati come possibili acquirenti di altri prodotti. Starei molto attento a tutte quelle che sono le opinioni personali connesse alle parti più profonde della nostra vita, come possono essere il credo religioso, il credo politico o anche altre opinioni di pensiero. Cose che oggi con troppa facilità consegniamo ai social network, perché sono fonti anche di bei confronti a volte. Dobbiamo aver paura di questo? No, dobbiamo averne consapevolezza. Perché quello che tutto questo diventerà nel grande contesto globale che è internet dipende anche da come noi vivremo questo spazio.
Le app di tracciamento, come quella per il coronavirus, sono sicure dal punto di vista della privacy?
L'utilizzo dei nostri smartphone ha permesso di creare una platform che a bassissimo costo e velocemente ha potuto rendere ragione dei nostri contatti. Il prezzo è che quello che accade nei nostri contatti è in qualche misura monitorato, custodito e trasmesso dai due grandi player dei telefonini, che sono Google e Apple. Ecco, questo è sicuro o non è sicuro? Il protocollo che utilizza Immuni è sicuro. Eppur tuttavia l'effetto politico di tutto questo, il fatto che ci siano altri soggetti che hanno un potere sui nostri contatti, è una novità tutta da analizzare. Quindi io non avrei paura, non temerei l'app Immuni, però mi chiederei da cittadino che cosa significa questa novità.
Qual è il concetto di privacy che dobbiamo difendere nell'era digitale?
Ecco, secondo me dobbiamo, in qualche misura, noi che siamo latini, noi che siamo mediterranei, urbanizzare, se mi consentite questo termine, un po' il concetto. Perché privacy era un po' il recinto in ambito anglosassone, soprattutto nordamericano, dove l'agricoltore aveva le sue cose, la sua vita e nessuno poteva entrare. Da noi tutto questo in realtà non è semplicemente il diritto di mettere una siepe alle cose che non voglio che altri vedano, ma è l'idea di poter vivere ancora quella libertà individuale che è la capacità di autodeterminarsi sul nostro futuro e sulle scelte fondamentali della vita. E allora lo tradurrei in un linguaggio comune, in un linguaggio nostro, come un diritto alla riservatezza, un diritto all'autodeterminazione che oggi nell'epoca del digitale, dove quello che posso fare e non posso fare me lo dice un algoritmo più che una persona. Oggi un prestito in banca ci viene dato da un algoritmo che calcola il nostro fattore di rischio. Ecco, ha bisogno di essere tutelato. Perché io non vorrei che nessuno dei nostri concittadini domani si vedesse negare un prestito perché magari 10 anni prima ha iniziato a pubblicare delle foto su un social network con troppi alcolici. E allora l'algoritmo potrebbe leggere questo, sto esagerando, ma per capirci, come un sintomo di poca affidabilità. Cosa significa allora privacy e tutelare la privacy? Significa lasciarci uno spazio di dignità umana che oggi non ha più bisogno di essere difeso fisicamente, come è stato urgente fare lo scorso secolo con la Seconda Guerra Mondiale, ma anche in questa nuova terra, in questa nuova nazione, che è la nazione digitale, dove gli effetti reali possono essere non meno violenti e non meno devastanti di quelli che abbiamo conosciuto nello scorso secolo.
Grazie mille Paolo. Mi pare che le cose ora siano un po' più chiare. E quindi, che cosa abbiamo imparato in questo episodio? Abbiamo imparato che gli oggetti quotidiani e i servizi che usiamo online impiegano i nostri dati per darci un servizio migliore e che dobbiamo scegliere in maniera consapevole l'utilizzo che ne facciamo per tutelare la nostra libertà.
La volontà politica degli stati, le leggi che questi stati approveranno e la disponibilità delle aziende a rispettarle sono una grande sfida. Da questo dipende la fiducia che le persone accorderanno alla tecnologia. Ma secondo te, Cristina, ci sono segnali positivi in questo senso?
Certo, i segnali positivi arrivano dalla stessa tecnologia. Per esempio, esiste una tecnologia di intelligenza artificiale che si chiama Edge AI. Anziché basarsi su potenti server in cloud, spesso localizzati in diversi paesi, che si rimpallano i dati come un flipper, si appoggia su dei mini data center localizzati vicino agli utenti. Questa è un'applicazione molto interessante per l'internet delle cose di cui abbiamo parlato, e la prossimità dovrebbe garantire maggior sicurezza. Certo, i server più piccoli hanno una capacità di calcolo inferiore, ma obiettivamente, chi di noi vuole avere una conversazione sul senso della vita con la macchinetta del caffè? Basta che riconosca le parole chiave per funzionare, no?
Direi che abbiamo già un argomento per un'altra puntata. L'internet delle cose sta letteralmente cambiando il mondo intorno a noi. Per esempio, dando vita alle smart city, le città intelligenti che promettono di migliorare la viabilità, ottimizzare la raccolta dei rifiuti, ridurre l'inquinamento. A me è già venuta voglia di sapere come funzionano.
Ne parliamo nel prossimo episodio. A presto!
Avete ascoltato Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica tra 5, 15 o 50 anni a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, dove un nuovo stile di vita è già realtà. uptown-milano.it
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.